6.01 e 15 secondi, buonissima giornata. Oggi, mercoledì, e Fabrizio Paccione in console, Federico Vizzaccaro in regia e per le scelte musicali, Anna Menichetti al microfono, tutti a dirvi il nostro buongiorno. Qui comincia il programma di Elisabetta Parisi, curato da Elisabetta Parisi, il programma che ci fa compagnia nell'aprire gli occhi, ce la fa con suggestioni, suggerimenti che ci vengono da libri, da mostre, da musica che vi proponiamo. Oggi è un libro di musica, un libro per la musica, un libro che devo dire, sfogliandolo, mi ha affascinato moltissimo, ed è un libro monografico su Narciso Iepes, Una chitarra tra passato e futuro, Edizioni Curci. I testi sono di Ignazio Iepes, che poi è il figlio, Belén Pérez Castillo e Leopoldo Neri De Caso. La traduzione e l'introduzione sono di Angelo Gilardino. Un libro davvero affascinante perché con grande svolgimento, con grande linearità, anche semplicità se vogliamo, sono accumulate tutta una serie di materie e di materiali, raccontando come se fosse una fiaba la storia di questo grandissimo interprete. Tra i protagonisti della storia della chitarra del secolo XX, così recita la bella introduzione che ci aiuta un po' a entrare all'interno di questo mondo che è stato un mondo anche di rivoluzione per questo bellissimo strumento solitario, quasi silenzioso, molto particolare. Sul nostro sito qui comincia.rai.it potete vedere anche l'immagine, le immagini sono curate da Claudio Vedovati in redazione e c'è un'espressione di profilo molto intensa di Narciso Iepes. L'introduzione appunto è di un altro grande maestro, Angelo Gilardino. Io peraltro lo saluto perché siamo stati colleghi al Conservatorio di Alessandria, grandissimo maestro anche lui, chitarrista, violoncellista, compositore, e che accompagna questo testo appunto in questa introduzione, dando i riferimenti principali proprio di Narciso Iepes, che in questa storia della chitarra del secolo XX appunto occupa un posto di primissimo piano. Bellissimo, bellissimo strumento il suo in particolare, adesso poi vedremo, Narciso Yepes in questo Torre Bermeia di Albéniz. Come vi ho detto sul nostro sito, qui comincia.rai.it, potete rintracciare tutto ciò che desiderate, rivedere, riascoltare, rileggere delle nostre trasmissioni anche scaricando in podcast, vedere le immagini ovviamente, poi qui comincia@rai.it, la vostra posta elettronica, i vostri bellissimi sms 335-56-34296, come sempre, bellissimi, il buongiorno di Marilu, di Sonia, Elena da Bologna, un libro sulla vita di un musicista, bello, e grazie, bello arricchirsi ogni giorno con voi magnifici conduttori, grazie a lei Elena. E poi Leda, con quanta maestria quelle dita scivolano e pizzicano sulle corde. Le corde del cuore? Grande scuola di chitarra quella spagnola, davvero, sì, grandissima, per una tradizione antica particolarissima, ovviamente che non è qui il caso di riassumere, ci vorrebbero ore e ore, ma effettivamente, insomma, i grandi vengono da quella terra molto generosa da questo punto di vista. Poi Narciso Yepes è appunto uno dei casi straordinari, no? Nasce, come ci racconta Angelo Gilardino, il 14 novembre del 1927 nella campagna vicina alla città di Lorca, in una fattoria chiamata Los Mojinos, da genitori contadini che coltivavano una terra assolata e arida e che abitualmente alzavano gli occhi al cielo implorando la grazia della pioggia. Questo gesto, caricato di una valenza religiosa, diverrà uno degli emblemi con i quali il chitarrista presenterà se stesso. Le parole di Yepes sono sempre queste, insomma, sono ricordate con molto amore. Sono un contadino che sa guardare il cielo e ringraziare Dio per il dono ricevuto. Al figlio, scrive Gilardino, che fin dall'età più tenera manifesta una sorta di vocazione per la chitarra, il contadino Agustín García Méndez non solo non oppone resistenza, come invece nella stessa epoca accadde nel caso di un altro contadinello, grandissimo chitarrista, no? Alirio Díaz, di cui poi ci occuperemo, perché abbiamo anche un altro testo, sempre Edizioni Curci, molto bello, su Alirio Díaz, che trovava nel padre Díaz, poveretto, un fiero oppositore alla sua vocazione musicale. Ma invece la famiglia in quel di Lorca procura, e soprattutto il padre, procura a questo bambino, a Narciso, maestri di solfeggio e di chitarra. E Stanislao Marco, che fu la prima figura significativa nella formazione di Yepes, merita sottolineare il fatto che, giunto poi al successo, il chitarrista non trascurerà di rendere onore a quel suo maestro provinciale incidendo un disco proprio con una sua composizione. Poi la carriera si espande ovviamente piano piano, no? Sono diversi i maestri con i quali verrà a contatto con grandi personalità e con le quali non soltanto avrà degli scambi, ma anche scambi di studio, Enesco, Gieseking, La Boulanger, che costituiranno proprio la piena, anche assai proficua, realizzazione di questo bimbo ragazzo così perspicace, così dotato, così musicale. Dal concerto di Aranjuez, l'allegro con spirito di Rodrigo, Philharmonia Orchestra diretta da García Navarro e lo stesso Narciso Yepes alla chitarra. A un certo punto, a soli 33 anni, era già considerato Astaulfo Argenta il più grande direttore d'orchestra di Spagna. Yepes aveva circa 19 anni. Viene a sapere che avrebbe trascorso la Pasqua a Lorca e quindi gli chiede un'audizione. E scrive lo stesso Yepes: io gli chiedi semplicemente che mi ascoltasse subito. E lui accettò, gli suonai la ciaccona in re minore di Bach e ricordo come se fosse adesso. Disse: ma tu che ci fai qui? Mi domandò appena finito. E praticamente mi obbligò ad andare a Madrid, nonostante che il municipio di Lorca e la provincia di Murcia avessero rigettato la mia richiesta di ottenere una borsa di studio. Quindi l'inizio è un po' questo. Argenta fece diventare Yepes praticamente l'interprete canonico del concerto di Aranguez, appunto questo capolavoro di Rodrigo, un'opera universalmente nota, come scrive Gilardino, e non è difficile comprendere come questa possibilità si sia profilata concretamente agli occhi del direttore d'orchestra quando Yepes gli si presentò suonandogli appunto la ciaccona di Bach. Ma certo, ci sono sempre problematiche, no? Con colleghi, con ma sì, diciamolo, con invidie, no? Cioè, i bravi hanno queste difficoltà di doversi difendere in qualche modo da chi è meno bravo, ma cerca anche di bloccare, no? la tua crescita, la tua fama. Quindi questo concerto di Rodrigo era appannaggio di Regino Sainz della Mazza. Però da lì in poi Argenta non esitò a mettere da parte questo maestro di Burgos per preferirgli appunto questo giovane chitarrista di Lorca. Quindi il concerto di Aranguez fu reso celebre in tutto il mondo dalla splendida incisione discografica che poi ne uscì sotto la direzione di Argenta e Yepes nel 1956. Il possente impulso alla carriera del chitarrista fu proprio impartito da questo direttore d'orchestra. E Yepes ricorda anche la prima esecuzione, omettendo ovviamente altri problemi, e dice: alla fine di maggio del 46, del 47 suonai per il maestro Rodrigo, che immediatamente mi consegnò il suo concerto di Aranguez. Credo che mi darai molte soddisfazioni con quest'opera, mi disse. Effettivamente lo interpretai per la prima volta al Teatro Espagnol di Madrid, diretto da Argenta, il 17 dicembre di quello stesso anno. E poi abbiamo tutto il paragrafo. Il libro non è immenso, ma è estremamente ben costruito, della grande conversione, anche religiosa, di Yepes, anche buffa se vogliamo, perché è lì sulla Senna Yepes che guarda questo fiume. A un certo punto si rende conto che nel cuore ha una presenza divina, una sorta di illuminazione. Aveva 18 anni, ma la cosa bella è che passò ore a parlare con un prete e non si accorse che era entrato, ma guardate un po', in una chiesa ortodossa, poi sarà cattolico, ma parlò per ore appunto di religione in una chiesa che non era proprio quella giusta, almeno per lui. Il grande Manuel de Falla, Serenata Andalusa con Alicia della Rocha, nella interpretazione de Falla, un po' come Narciso Yepes, cioè tutti questi artisti, grandi maestri spagnoli che hanno tenuto alto e importante il suono così originale e particolare della loro terra. Gino da Genova, che ha comprato il libro di ieri di Daverio su Schumann, grazie, incomincio a sfogliare le pagine del graficamente elegantissimo volume, vero? Una bella grafica, astrolabio. Claudio da Pisa, Aldo con le sue citazioni, Paola, Sergio: esistono chiese giuste e chiese sbagliate? avete perso un'occasione per stare zitti, ma neanche per sogno. Io intanto non mi mettete in bocca parole che non ho detto, non ho detto che Iepes entra nella chiesa sbagliata, ho detto che non entra nella chiesa giusta. È un po' come dire che uno si sceglie il proprio rito e rituale, no? Se vuole la chiesa cattolica, se vuole la chiesa ortodossa, e come giustamente Giovanni da Marsala commenta, dice, diciamo che non era sveglissimo e anche un po' distratto, visto che è entrato nella chiesa, non in quella che lui voleva. Non facciamo confusione le parole. Angelo, ascoltavo Iepes nel concerto di Aranjuez diretto da Navarro proprio ieri. Sarà un segno? Sì, perché lei si chiama Angelo e quindi non può essere altro che un segno. Vado avanti, così spuntando alcuni incipit, alcuni passaggi di questo bellissimo libro, che ripeto, Narciso Iepes, una chitarra tra passato e futuro, traduzione e introduzione di Angelo Gilardino con i testi del figlio Ignazio Iepes, Belen Perez Castillo, Leopoldo Neri De Caso, edizione Curci, dove il figlio appunto ci racconta che fu un grande innovatore del suono, ma anche per esempio nell'impegno con la musica contemporanea, nello sviluppo organologico del proprio strumento, con la creazione appunto di questo strumento a 10 corde. Un'invenzione molto semplice, perché la chitarra a 10 corde era antica, era tradizionale, cioè quella tradizionale a 6 corde si suona un'altra nota, per esempio un fa, se la si spegne non trova eco in nessun'altra corda. E quello vuol dire che non tutte le note hanno la stessa qualità sonora. Le corde che Iepes aggiunge, opportunamente accordate, hanno come scopo principale di provvedere alla risonanza per simpatia a quelle 8 note mancanti della scala cromatica. See you. Narciso Iepes, Giochi proibiti, l'avete certamente riconosciuto, la melodia da Anonimo, che fu poi la colonna sonora richiesta da René Clément per il film, appunto, Giochi proibiti, ed era il 1952. Vi voglio ricordare questa sera Radio 3 Suite, in diretta dalla sala A alle ore 21, la stanza della musica con Roberto Cominati al pianoforte, un grandissimo, eccellente nostro italiano pianista di grande raffinatezza, che interpreterà musiche di Handel, Schubert e Chopin. Stanza della musica alle ore 21, Radio 3 Suite, questa sera. Voglio salutarvi ancora, ovviamente, Sergio, Gilda da Bologna, Elena da Valmozzola, Enrica, che dice: Madonna, che suoni meravigliosi, che sta sognando, Massimo da Trento, Giovanni da Marsala, dice: del franchismo non si accorse, ma come no, certo che si accorse, come si fa a non accorgersene? Però il libro ve lo dovete leggere, perché è davvero bello. Narciso Iepes, una chitarra tra passato e futuro, testi di Ignazio Iepes, Belen Perez Castiglio, Leopoldo Neri De Caso, traduzione e introduzione di Angelo Gilardino, edizione Curci. Voglio ancora leggere una frase molto bella, prima di ascoltare un grande amore di Iepes. Quello che mi meraviglia è suonare musica di Alfonso X, il saggio, di Bach, di De Faglia, dei più avanzati compositori di questo secolo, e io strumento, con la mia chitarra strumento, abbraccio e contengo questa filiera di musica sgranata attraverso i secoli. Ecco, un personaggio anche particolare, insomma, con una sensibilità, devo dire, questo libro la mette molto in risalto. Quindi ora noi ascoltiamo Alborada del Grazioso, da Miroir, di Ravel, con la Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez, e io vi saluto e l'appuntamento è per domattina.